Chi non conosce i grifoni? Beh, vedo qualche mano alzata, allora una brevissima spiegazione per far tornare la memoria anche ai più distratti. I grifoni sono animali mitologici, mostruosi e pericolosi, con ali e testa d'aquila, zampe artigliate, coda e corpo di leone. Si vedono spesso rappresentati nelle decorazioni dei palazzi persiani, a Cnosso, in Grecia, a Roma. Poi via via tutti gli altri popoli europei hanno fatto propria la leggenda dei grifoni. Pensate, la più antica rappresentazione di un grifone risale a un sigillo sumero risalente a niente meno che al 3000 a.C. La leggenda narra che questi esseri inquietanti vivevano presso i monti Altai, in Asia centrale. In quei luoghi freddi e inospitali costruivano i loro nidi che difendevano con un'invincibile ferocia. Guai a chiunque si avventurasse da quelle parti. Una morte atroce lo attendeva senza scampo. Allora, penserebbe chiunque, chi viaggiava in quelle terre o era pazzo o era in cerca di qualcosa di pregiato. Esatto, cercavano oro. Quei monti infatti sono conosciuti da sempre anche per i loro giacimenti di questo prezioso metallo. Lo stesso nome, Altai, significa montagne dorate. Nel VII secolo a.C. uno storico e viaggiatore greco, un certo Aristea di Proconneso, decise di compiere un viaggio verso nord-est, nelle terre degli Sciti Sedoni, poste tra le attuali Siberia e Mongolia. Gli Sedoni erano un popolo guerriero, fiero delle proprie abilità e capacità in battaglia. Conosciamo molti loro manufatti e perfino alcune mummie dei re, che si sono conservate perfettamente nel freddo suolo siberiano. Amavano i tatuaggi e alcuni sono ancora ben visibili sulle mummie, tra questi proprio i grifoni. Ebbene, lo storico Aristea fu ospite per lungo tempo degli Sedoni e i suoi scritti parlano chiaramente della venerazione che quel popolo aveva per quei mostri alati, pericolosi, ma pur sempre rappresentanti di forza, ardore, aggressività. Afferma anche di aver visto personalmente un grifone, o quantomeno i suoi resti. Bisogna spiegare che i guerrieri più impavidi si recavano presso gli Altai per sfidare i grifoni e magari tornare con un bottino di oro fino. Alcuni tornavano sconfitti, senza aver trovato nulla, altri scomparivano per sempre. I grifoni non perdonano, ma uno dei loro re più venerati partì un giorno per dimostrare il suo valore. Passò il tempo e ormai tutti lo credevano morto, quando tornò con un sacco pieno di pepite d'oro. «Non dovete gioire per loro, ma per questo», disse al suo popolo mostrando un sacco ancora più grosso. Quando venne aperto, le grida di gioia e di ammirazione dei suoi sudditi si moltiplicarono. Dentro vi era niente meno che la testa di un grifone, un grosso becco d'unco, una cresta che faceva da corona e due orbite ormai vuote che fissavano spaventosamente i presenti. Il re lo aveva ucciso e lo aveva decapitato, mostrando a tutti il suo valore e la sua invincibilità. Quella testa era proprio quella di cui ci parla Aristea nei resoconti del suo viaggio fra gli Sedoni. La storia della letteratura è piena di richiami ai grifoni. Per gli appassionati di libri fantasy posso citare Fiero Becco, un ippogrifo presente nella saga di Harry Potter. Non è propriamente un grifone, ma un suo discendente, essendo il risultato dell'incrocio tra un cavallo e un grifone. Ma la Rowling non ha inventato niente, perché il primo libro che ne parla risale addirittura al II secolo d.C. La storia vera, romanzo dello scrittore greco Luciano di Samosata. Credo tuttavia che primo fra tutti meriti di essere citato Ariosto, che nel suo Orlando Furioso ha descritto un animale fantastico, un vero e proprio ippogrifo. Ecco che cosa scrive. «Non è finto il destrier, ma naturale, ch'una giumenta generò d'un grifo, simile al padre, avea le piume e l'ale, i piedi anteriori, il capo e il grifo. In tutte l'altre membra parea quale la madre, e chiamasi ippogrifo». Ancora una volta però dobbiamo chiederci se questi animali mitologici siano esistiti davvero e se il resoconto di Aristea di Proconneso sia veritiero o pura invenzione. Proviamo a dare credito allo storico greco. Immaginiamo che abbia davvero visto la testa del grifone. Ed è su quella testa, come nel caso dei ciclopi, che dobbiamo porre l'attenzione. In realtà non sappiamo che fine abbia fatto il reperto osservato dallo storico, Sappiamo però che proprio in Mongolia affiorano spesso dal terreno dei resti inquietanti, soprattutto scheletri e teschi di animali non più esistenti. Grifoni? Assolutamente no. Dinosauri, invece, di molte specie differenti. Tra questi spiccano alcuni erbivori di modeste dimensioni, diciamo alti circa un metro e lunghi 1,80 m. Possedevano un cranio dotato di un becco sormontato da una cresta a forma di collare e con due cavità orbitali inquietanti. Sembra o non sembra la descrizione del grifone di Aristea? Però è un dinosauro, un protoceratopo per la precisione. Con ogni probabilità dunque i nostri antenati, non sapendo come spiegare la natura di quei resti, avevano immaginato di aver trovato la testa di un mostro, dando così origine alla leggenda dell'esistenza dei grifoni. Delusi? Era più affascinante un grifone? Forse posso farvi ricredere raccontandovi questa storia. Siamo alla fine del Cretaceo, intorno a 70 milioni di anni fa. Un gruppo di protoceratopi sta pascolando in una giornata calda e assolata, tra dune sabbiose su cui spuntano cespugli da triturare con cura, grazie ai loro denti specializzati. Soffia un vento che non porta alcun odore particolare, quindi continuano tranquilli il loro pasto, senza rendersi conto che sono stati adocchiati niente meno che da un gruppo di velociraptor che si sono sistemati sotto vento per non essere percepiti. Anch'essi sono piccoli, niente a che vedere con quelli del film Jurassic Park, che non sono assolutamente velociraptor, e ricoperti di penne e piume, a dimostrazione che gli attuali uccelli sono gli unici dinosauri sopravvissuti. Si avvicinano cautamente e poi uno di loro decide di partire all'attacco, mentre gli altri, chissà perché, si allontanano. I protoceratopi lo avvistano e cominciano a scappare in ogni direzione, presi dal panico. Uno si dirige verso una duna, sperando nella salvezza, ma non è così. Uno dei predatori che sembrava essersene andato si era invece appostato proprio lì in attesa di una possibile vittima. Gli balza infatti addosso, facendo gridare dal terrore il povero protoceratopo, che però non si perde d'animo, non può finire nella pancia di quel mostro senza difendersi. Inizia così una battaglia cruenta. Il tozzo erbivoro afferra una zampa del velociraptor con il suo becco adunco e la stringe con forza, mentre tenta di calpestare l'avversario con le grosse zampe. Il predatore, ormai steso a terra, solleva una delle sue zampe posteriori, quelle armate del terribile unghione a falce, e lo colpisce mortalmente al collo. Ma il destino è crudele con entrambi. Quel vento che soffiava forte spinge infine la cima della duna, facendola precipitare sui due combattenti che rimangono seppelliti in un abbraccio mortale. Caspita, mi sento sudato solo per aver raccontato questa storia così movimentata. Bella, ma poco credibile, sento dire dai soliti malfidenti. In effetti, chi mai avrebbe potuto assistere a una simile vicenda di 70 milioni di anni fa? Nessuno, è vero. Ma se nessuno è andato indietro nel tempo, posso dirvi con sicurezza che è stato il tempo a venire fino a noi. Infatti, nel 1971, una spedizione di paleontologi in Mongolia ha rinvenuto la tomba nella quale i due combattenti sono rimasti sepolti per sempre in quello straordinario abbraccio.